Buongiorno Davide Giacalone.
Ciao,
pronti,
ciao Davide. Ciao Davide.
Buongiorno, buongiorno, eccoci qua.
Anche tu fai il conto alla rovescia?
No.
Anche no.
Ok, va bene. Allora, c'è tempo.
Siamo pronti con le prime dei quotidiani. Naturalmente, dove andiamo, Enrico?
Andiamo ad aprire la prima della stampa. Vaccini, il piano del Comitato Tecnico Scientifico, immunizzare i bambini, proroga dello stato d'emergenza, no dei sovranisti. E poi la verità, Speranza vuole un bambino su due, e questi non si fermano più se la prendono con i più piccoli. A te, Davide.
Allora, da una parte il successo della campagna vaccinale, l'Italia oggi nelle condizioni migliori in Unione Europea, e questo risultato l'abbiamo pagato tutti, l'abbiamo pagato soprattutto sotto forma di disciplina. Vaccinarsi non è un pagare, vaccinarsi è un vantaggio, però l'abbiamo pagato in termini di libertà, di spostamenti, Green Pass e quant'altro. Questo risultato di cui vogliamo essere orgogliosi ha una controindicazione, scusate, ha una controindicazione, e cioè credere, vabbè, ormai ce l'abbiamo fatta. No, perché le vaccinazioni fatte all'inizio perdono mano a mano di valore, e questo potrebbe portare a un rilassamento sulla cosiddetta terza dose. No, non bisogna rilassarsi, bisogna farlo. Il tema dei bambini è un tema delicato e serio, perché intanto, vabbè, ovviamente perché coinvolge i bambini, e poi perché nella vaccinazione di noi adulti, e mano a mano che si avanti nell'età a maggior ragione, c'è una componente di egoismo, e cioè salvaguardo la mia salute, e una componente di altruismo, e cioè salvaguardo anche la salute degli altri con cui giungo a contatto. Nel caso dei bambini sembrerebbe esistere solo la seconda parte, cioè la parte altruistica, perché in fondo vanno incontro, si dice, a meno pericoli personali. Questo in parte è fin qui vero, per la verità oggi trovate un'intervista ad Andrea Campana, sul Corriere della Sera, responsabile dell'unità pediatrica trispecialistica del Bambin Gesù, cioè forse uno, grazie al cielo non è l'unico, punto di eccellenza di pediatria in Italia, e dice: non immunizzare i bambini è una trappola mortale, il virus colpisce chi è più esposto, e nel loro stesso reparto si documenta cominciano a esserci dei bambini ricoverati per quello. Nulla di gravissimo, ma questa è la condizione. Credo quindi che, anziché farne una campagna di principio, perché il cielo ci guardi pure questo, andrebbero coinvolti seriamente i pediatri, perché poi, insomma, l'esperienza dei genitori qual è? Ci si mette nelle mani del pediatra, insomma, ti fidi di qualcuno e a quello ti rivolgi. Per i fenomeni io so, un amico mio mi ha detto, ho visto i morti attorno a me, no, non è vero quello che lei dice, nel nostro paese non si fa, solo in Italia il Green Pass è così. A Zermatt in Svizzera, trovate la foto sulla prima pagina del Messaggero, ma la trovate anche da altre parti, a Zermatt in Svizzera, cioè ristorante di no pass, noi non chiediamo il pass, non c'è bisogno di venite da noi, che tanto non mi chiediamo il pass. Non hanno solo arrestato i gestori, gli hanno murato l'ingresso, gli hanno messo dei blocchi di cemento, e sul blocco di cemento ci hanno scritto qui non si può entrare perché questi qui non volevano. No, perché ogni tanto c'è sempre quello che dice: io conosco la realtà perché l'ho vista con i miei occhi, ecco, lavateli.
Un approccio soft, diciamo così. Sì.
Oggi comincia la seconda settimana di COP26, si parla di clima, di energia. Pagina 11 del quotidiano La Repubblica: rinnovabili, l'Italia è ferma, ultima in Europa nel 2020. Negli ultimi 5 anni il nostro paese ha smesso di installare il fotovoltaico, bloccato l'eolico, a rischio gli obiettivi del 2030.
Cos'è che ha bloccato tutto questo? Si dice sempre la burocrazia. Io comincio a scocciarmi seriamente di questa cosa, è colpa della burocrazia. La burocrazia, ma chi è che l'ha messa in piedi questo meccanismo infernale? Non è la burocrazia, è il fatto che per poter partire alla realizzazione di determinate opere occorre una serie di permessi, perché ci sono una serie di cautele. Ci sono una serie di cautele perché? Perché l'ambientalismo è contrario. Perché ogni volta che tu dici faccio un parco eolico o un parco solare da qualche parte, c'è qualcuno che dice no, così scempi l'ambiente. Allora tu devi decidere: o questa roba scempia l'ambiente, o questa roba serve a salvare l'ambiente. Tutte e due le cose, e comunque a corrente alterna, a seconda di cosa stiamo parlando, non funziona. La realtà è che se noi andiamo verso una decarbonizzazione, come ormai diciamo è invalso dire, questi impianti devono necessariamente crescere e moltiplicarsi, ma non saranno affatto sufficienti, ma neanche a cannonate, ma neanche a spingere in discesa saranno sufficienti. Sarà necessario avere un paniere di fonti, e da questo paniere non puoi escludere nulla che non emetta carbonio, come anche l'energia nucleare. Non te lo vuoi sentire dire? Anche qui, quello prima doveva lavarsi gli occhi, qualcuno si lava le orecchie, perché questa comunque è una cosa a cui si va incontro. Il tema è come si fa a farla passare, e per ora i governi si trincerano dietro la tassonomia europea, che è una cosa bella perché nessuno sa che cosa significhi, ma in buona sostanza è si attende, diciamo, la lista delle fonti non carbon rilevanti, e naturalmente ci saranno tutte queste.
E torniamo sulla stampa, proprio il quotidiano La Stampa. Le due foto a centropagine sono molto Italia Stati Uniti, da un lato la musica, da un lato lo sport, con i Maneskin e Mick Jagger, bella foto naturalmente, e questo italiano che arriva terzo alla maratona a New York. Oltre a queste storie tra l'Italia e gli States, c'è un'intervista anche a Mara Carfagna, al ministro. Dice, parla di Draghi, dice che vorrebbe che rimanesse premier perché le riforme saranno possibili solo con lui, e non si può rinunciare, dice Mara Carfagna, al premier e al governo che hanno reso l'Italia un modello nella lotta al virus.
Esatto, e lo ripeto, leggendo, diciamo, letteralmente la dichiarazione del ministro Carfagna a proposito di Mario Draghi: è l'unico che può garantire la qualità delle riforme abilitanti per il PNRR, altre soluzioni sarebbero comunque di galleggiamento, eccetera eccetera. Io credo che il ministro Carfagna abbia ragione, che effettivamente sia così, però bisogna aggiungere necessariamente due cose: a, e quindi noi della politica abbiamo fatto bancarotta, perché se non è perché solo con Draghi si possono fare quelle riforme? Perché non siete capaci, perché avete raccontato balle agli italiani, perché vi fate concorrenza raccontando balle. Dice, ma che c'entra povera Mara Carfagna? Lei personalmente non c'entra nulla, ci mancherebbe altro, ma se vogliamo parlare di Forza Italia, ma voi ancora volete raccontare agli italiani che c'è la coalizione di centrodestra dove siete uniti? Ma voi credete sul serio che gli asini volano? Ma perché non lo vedono gli italiani quella che è la realtà? Dice, hai attaccato la destra, attacca la sinistra, volentieri, perché vogliono raccontare che l'alleanza fra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle è credibile. Finché racconteranno balle, uniti, diciamo così, in questo, diciamo così, partito unico della balla, è evidente che poi per fare qualche cosa ci vuole qualcun altro, dice, ma lo faccia lei mentre noi, io sto ancora gonfiando la balla. Però c'è un secondo aspetto, un problema, che in democrazia non è che si può divorziare troppo a lungo tra ciò che è necessario e ciò che è conveniente, tra ciò che si racconta e ciò che si raccoglie, fra il governare e il consenso, perché poi ci si fa male. Perché qui bisogna anche rendersi conto di questo, per cui sarà necessario, non è vitale tornare a una politica credibile, che però non è che può consistere nel fatto di dire, oh, qua ci sono le chiavi di casa, io me ne vado, provveda lei che non c'è un solo tubo che funzioni, perché non va bene.
Allora Davide, ci spostiamo sul giornale, titolo curioso: la rivolta dei Sea Pass, protesta senza fine, dopo 16 fine settimana di cortei Novax, scoppia l'ira di cittadini e commercianti, danni inaccettabili, giusto insomma per capire quali sono le conseguenze di chi ogni fine settimana blocca le città. E poi la fotonotizia dedicata a Nicola Morra, ex Movimento 5 Stelle, presiede la commissione antimafia. Il titolo è questo: Morra pretende il gettone a cui aveva rinunciato. A te.
No, 1.300 euro al mese. Qui all'inizio aveva detto no, figuriamoci, noi dei 5 Stelle, e adesso dice non è che mi date indietro, anzi voglio indietro gli arretrati, perché come noi avevamo detto fin dal primo giorno, e cioè che quello era un atto volontario revocabile, i 5 Stelle dicevano assolutamente no, perché c'è l'impegno, l'abbiamo scritto, l'abbiamo fatto. Insomma, Morro vuole indietro i 1.300 che non aveva preso fino adesso. Per carità, guardate che poi tra l'altro sottoscritto, al contrario di loro che ci tenevano molto a questa cosa dei soldi, io non sono affatto convinto che il tema della serietà della vita pubblica sia quanto viene pagato un parlamentare o quale sia il gettone per il presidente della commissione antimafia, che il cielo ci perdoni, il presidente della commissione antimafia, che se c'è una cosa che andrebbe chiusa la commissione antimafia, perché quando tu c'è una commissione parlamentare di indagine su un tema che sta lì da 40 anni, ti devi porre il problema se non devi fare una commissione di indagine sulla commissione di indagine, perché dice scusa, che indagava la commissione che su 40 anni? Ma detto questo, chiusa parentesi, il tema non è quanto vengono retribuiti, il tema è quanto valgono. E lì la cosa si fa più triste, ma anche per gli elettori che li hanno votati.
Parliamo anche di immigrati, ci sono vari titoli questa mattina sui quotidiani. Per esempio c'era un titolo, c'è il titolo di Libero che ne fa l'apertura, anche una foto d'apertura: nessuno vuole 800 migranti tranne l'Italia, maxi sbarco a Trapani, altri 300 in attesa. C'è una lettura diversa per esempio invece su La Repubblica: a Trapani la nave dei bambini migranti inizia una nuova vita, ci sono 170 minorenni fra gli 847 sbarcati in Sicilia con la CI4, quasi raddoppiati in un anno, si teme una nuova tratta delle schiave.
Allora, sulla nave ci sono 847 persone, di cui 170 sono bambini. No, perché se uno dice la nave dei bambini sembra che abbiano imbarcato guardate, in Italia molti se ne sono dimenticati, non l'hanno mai saputo, in Italia c'erano i treni dei bambini. Erano i treni dei bambini del sud dopo la guerra, che venivano mandati a fare un anno a scuola o addirittura qualche volta le vacanze. No, questa non è paragonabile. Sono 847 persone, di cui 170 sono bambini. Salvini ieri ha detto: i ministri hanno chiesto all'UE di farsi carico o di loro o va bene così. Allora non funzionerà mai, chiunque faccia il ministro, no, questa cosa che se ne devono fare gare con gli altri non funzionerà mai. Quello che possiamo far funzionare, ed è un aspetto della faccenda, è il mettere in comune la gestione degli sbarchi ovunque questi avvengano. Ma l'idea che sbarcano da una parte e poi li distribuiamo non funziona, non ha mai funzionato, non funzionerà mai, tanto più peraltro che a impedire questo sono gli stessi paesi con cui la destra sovranista è alleata. Per cui uno dice: scusi, ma lei, per esempio, glielo spiega lei agli ungheresi o ai polacchi, perché in effetti non così non può funzionare. Posto questo, ma c'è l'altro aspetto, l'altra faccia della medaglia. Nei nostri conti pubblici noi scriviamo che per farli quadrare i conti previdenziali occorre avere in Italia 170.000 immigrati in più all'anno per 20 anni. Lo ripeto perché sicuramente uno dice: ma che stai dicendo? 170.000 immigrati in più all'anno, ogni anno, per 20 anni. Dice: ma perché questi sono pazzi? Perché prima non era così. No, quando Salvini era vicepresidente del Consiglio, governo Conte 1, in effetti la cifra era diversa, non erano 170.000, erano 165.000, sono cresciuti di 5.000 all'anno. Sapete perché sono cresciuti di 5.000 all'anno? Perché abbiamo fatto quota 100, perché più tu spendi per la previdenza, più devi immaginare che qualcuno stia in futuro pagherà per la differenza. Allora, ci pigliamo in giro? Che prendiamo 170.000 persone all'anno in più per 20 anni per riuscire a fare un'operazione che forse potrebbe essere della metà, e quindi dovrai rifare comunque i conti previdenziali. Devi essere capace di scegliere, noi dobbiamo andarci a cercare dall'altra parte, e concentriamo invece tutta la nostra attenzione nel tentativo di bloccarli da questa parte, che naturalmente forse, diciamo, in questi anni avrebbe dovuto già spiegarci che non funziona granché.
Davide, cambiamo decisamente argomento, sono a pagina 15 del Messaggero. Ma Dio è uomo o donna? La disputa dell'asterisco. I giovani cattolici tedeschi si battono per una definizione neutra del creatore. Allora, se fossimo al bar sentiremmo dire: ma dove andremo a finire? Però questo è quello che dicono al bar. A te.
No, ma quello che invece non dicono al bar, che dicevano a Bisanzio, i teologi bizantini si dilettarono in una grande disputa su quale fosse il sesso degli angeli. È rimasto anche come modo di dire, che stiamo discutendo. No, perché è rimasto come modo di dire? Perché mentre discutevano il sesso degli angeli, era il 1453, Maometto II gli tolse Costantinopoli, Bisanzio, proprio fu del tutto presa e divenne una delle capitali ottomane. La discussione sul sesso della divinità, diciamo, è interessante, ma solo fino a un certo punto. Vorrei ricordarvi, perché qui abbiamo l'impressione che una cristianità piuttosto dimentica, che c'è una sola preghiera che il fondatore, cioè Gesù, insegnò ai suoi discepoli, ed era il Padre Nostro, una sola, non è che ne c'erano due o tre, una, il Padre Nostro. Giorno in cui riusciranno col politicamente corretto a mettere in dubbio pure il Padre Nostro, fatemi uno squillo dal citofono e così ripasso i Vangeli.
Il politicamente cornetto era un lapsus da bar,
sì, no? Certo, certo.
A quest'ora, tra l'altro, se posso. Immagine.
In attesa di Madre Nostra, sì.
Rimaniamo sulle pagine del Messaggero, Davide, andiamo a pagina 13, dove si parla di studenti. Liceali all'estero e ritorno, arricchimento non fuga. Dopo il Covid aumentano del 15% i ragazzi che vogliono fare il quarto anno in un altro paese. Quasi la metà sceglie il programma annuale, il 64% resta in Europa, mentre il 24% addirittura punta all'America.
Fatelo fare ai vostri figli, suggeritelo ai vostri nipoti, è un'esperienza assolutamente formativa, intanto crescono, così si allontanano da mamma e papà e maturano la loro indipendenza, è un'esperienza totalmente protetta perché si fa dentro college o dentro famiglie, quindi frequentano la scuola, superano per il resto della vita l'ostacolo della lingua e imparano a confrontare realtà diverse. Questi programmi esistono con gli Stati Uniti e con gli altri paesi europei, hanno costi bassissimi e in caso di merito anche praticamente nessun costo, anzi senza praticamente nessun costo, e sono una straordinaria occasione. Altro che fuga, quella è un arricchimento dei nostri ragazzi e quindi dell'intero paese. Certo, noi dovremmo avere una scuola capace di attirare gli altri che vogliono fare la stessa identica cosa, perché non è che bisogna essere di lingua italiana per voler fare una cosa così, di essere italiano, francese, spagnolo, inglese, tedesco e così via. E ce ne sono in Italia che fanno questa esperienza, meno di quanto non ce ne siano, diciamoci la verità, di italiani che vanno fuori, e questa è una delle mancanze che, se fossi ministro dell'istruzione, mi porrei per la scuola e per l'università.
Andiamo anche sulla prima del Sole 24 Ore, ultimo argomento che trattiamo insieme a Davide questa mattina. Tra i vari temi c'è l'apertura, pagamenti stretta al contante, il limite di utilizzo tagliato a 1.000 euro, insomma è un po' elasticizzato questo limite perché cambia in continuazione. Dal 1 gennaio si torna alla quota Monti, addio al cashback, lotteria degli scontrini da correggere e sconti sui POS da completare, più lotta all'evasione per ridurre le tasse.
Allora, sulla fine del cashback era ora, cioè non ce lo saremmo mai dovuto neanche inventare, è stata una sciocchezza, bene così. Sul limite al contante, io ricordo sempre che in Germania non c'è, puoi comprare un appartamento in contante. Naturalmente non è che questo significa che hanno solo riciclaggio di denaro nero e solo evasione fiscale, è che magari il controllo lo fai anche in un altro modo. La realtà molto spesso supera queste prudenze dei legislatori o dei governanti, perché non so se ci avete fatto caso, ma sono diminuiti i punti ATM o bancomat, chiamateli come vi pare, in circolazione. Una volta li trovavi, adesso magari c'hai bisogno di 50 euro, dice c'è qui vicino un banco, no, deve andare lì dietro, ma come erano prima? E sapete perché sono diminuiti? Perché c'erano meno clienti, perché? Perché si paga di più col denaro elettronico, quindi in effetti la realtà va un po' più velocemente, semmai bisogna, diciamo, incentivare quello. So che questo è l'ultimo argomento, ma giusto in chiusura complimenti all'italiano che ha vinto la maratona di New York, bello vinto, è arrivato
terzo
posto, ma sul podio della maratona di New York. Si chiama Eyoid Faniel, e già questo è un tema dell'immigrazione che avevamo già svolto.
Ma come l'ultimo tema, Davide, io ti volevo proporre anche un commento sul bonus terme che parte oggi.
Certo, è vero, lui adora i bonus, tra l'altro.
Sì, esatto, è esaurito prima di partire. E non è stato neanche chiesto dai cittadini, nel senso che sono direttamente le organizzazioni termali che telefonavano o contattavano i clienti dicendo: possiamo chiedere per voi il bonus termale? I bonus sono un malus in natura, servono semplicemente a corrompere e modificare e distorcere il mercato. Comunque, buon bagno nelle terme, nell'acqua calda, nei fanghi, in quello che è. Spero di non essere passare come atroce egoista, ma io perché lo devo pagare a un altro che lo fa? Mi sfugge completamente. Dice: no, ma c'è gente che lo deve fare per salute. Quello è un'altra cosa, lo passa al Servizio Sanitario Nazionale.
Allora, grazie naturalmente intanto a Davide Giacalone
per aver finanziato il tuo bagno nelle terme.
Vediamo se riusciamo naturalmente.
Ma sei già in coda.
Allora io volevo dire, la questione di salute non ha niente a che vedere con le terme le spa di cui abbiamo elenchi.
Non capisco perché tu stia cambiando argomento. I riflettori erano su di te, non erano per salute, erano per così passatempo. Vabbè, non ce lo dirà.
Abbiamo messo 53 milioni lì. Non lo so, non abbiamo capito perché. Magari Davide, forse ne sai qualcosa in più tu. Che non volevamo, forse volevano aiutare le terme.
Esatto.
Ah, ok. Abbiamo dato una mano a loro. Va bene. Ragazzi, andate tutti alle terme, anche se direi che a questo punto siamo in ritardo.
Esaurito.
Comunque non ci sarà più privacy alle terme, perché adesso ci andranno tutti e quindi insomma anche questo è un tema. Grazie Davide, a domani.
Grazie a,
domani,
a voi, buona revisione a tutti.
Ci colleghiamo, come spesso accade il lunedì dopo una MotoGP, ci colleghiamo con Max Biaggi, inviato speciale di RTL 125, che ovviamente ci parlerà del Moto Mondiale in Portogallo. Max, buongiorno, bentornato, eccoti pieno di girasoli. Ciao. Che bello sei.
Ciao, buongiorno a voi.
Buongiorno.
Pollice verde.
È ecco. Bello, sì.
Max, cominciamo subito ovviamente dal grande vincitore di ieri, Francesco Bagnaia. Che gara ha fatto?
Ah, Pecco ha fatto una gara impeccabile, con maestria e eleganza è andata a vincere su quel tracciato tortuoso del Portimão, una gara splendida, tutti dietro a cercare di prenderlo, nessuno è stato in grado di farlo, dunque un italiano finalmente che torna alla vittoria, con Ducati va bene, e sul podio, ha diviso il podio appunto con l'altra Ducati Miller, e con Mir, l'ex campione del mondo con la Suzuki, finalmente è tornata competitiva. È stata una bella gara. C'è stato un incidente, quello di Quartararo, che purtroppo è caduto a 4-5 giri alla fine mentre inseguiva. Questo la dice lunga appunto del ritmo impresso da Bagnaia per vincere questa gara. Ecco. Un po' malino gli altri, poi parleremo degli altri.
È la prima volta che Quartararo, neocampione del mondo, cade nel 2021, ha detto insomma ieri un passo indietro preoccupante. Come la leggi?
Tecnicamente diciamo che Ducati in questo momento è la moto, il pacchetto migliore. La dimostrazione è proprio che ieri, vincendo la gara con Bagnaia, hanno vinto il titolo Marche, cioè come costruttore è la moto campione del mondo. È vero che conta più il campionato piloti, però questa la dice lunga appunto sulla difficoltà che ha avuto Quartararo per poter vincere questo mondiale, che comunque ha vinto con qualche gara d'anticipo.
Allora, parliamo anche di case, di KTM, con questo incidente, insomma, la due giri dalla fine, ma anche di Aprilia, forse non andate benissimo, no? Ci dai un po'
no,
il quadro.
Diciamo che KTM, sì, così, c'è stato un incidente a tre giri alla fine, poi la gara è stata sospesa, appunto un incidente tra Oliveira e Lecuona, nulla di fatto per fortuna, e Aprilia è un po' una gara un po' così, non un weekend, diciamo, uno di quelli peggiori, perché erano tutti e due piloti fuori dai punti, un weekend da dimenticare, strano perché il passo in avanti c'era stato in questa stagione, però purtroppo su qualche circuito non hanno trovato la quadra, avranno ancora una possibilità a Valencia questa settimana, ultima gara dell'anno, per poter dimostrare che la moto di Noale c'è e i passi in avanti sono stati fatti.
Anche in Moto3 ci sono state un po' di polemiche, abbiamo letto di Binder che è stato squalificato dal GP, ma è stata una decisione giusta o eccessiva?
Non direi, a parere mio, allora questa, quella di ieri era la gara che poteva, ecco, decisiva per poter coronare il campione del mondo, ecco, la lotta era tra Costa e Foggia era il nostro pilota italiano. Nostro dico perché, sai, quando c'è un connazionale è bello che vinca comunque, anche se è di un'altra squadra. E purtroppo all'ultimo giro questo ragazzo australiano Binder ha fatto un'entrata molto discutibile, ecco. E discutibile a tal punto che ha buttato proprio giù purtroppo Foggia e non gli ha dato la possibilità di poter lottare per la vittoria, cosa che aveva fatto fino a quel momento.
Certo, dacci news sul tuo team, Max.
Allora, i ragazzi, allora, Romano Fenati è partito indietro in qualifica e è rimontato fino alla settima posizione, una gara abbastanza positiva, devo dire, a punti. Undicesimo ha finito Fernandez, che partiva terzo. Ecco, per Adrian, che ha solo 17 anni, fa un po' più fatica, ecco. Alla stessa età di Pedro Costa, che ha vinto il mondiale, però ovviamente ci sono certi piloti che arrivano prima alla maturazione e qualcun altro tipo Adrian che ha bisogno di qualche stagione in più, però tuttavia due piloti nei punti va bene. Hanno ancora un round.
Abbiamo un po' di pazienza, grazie Max, alla prossima, buon lavoro, buona giornata e buona settimana in realtà, ciao, a presto.
A voi, saluti, ciao.
Ciao Max, a presto, grazie. Allora, appuntamento del lunedì mattina che si rinnova con il nostro Don Antonio, buongiorno.
Ciao a tutti, ciao.
Come stai Don, tutto bene?
Sì, fresco ma sano, via.
Perché fresco? Vabbè. Fa freddo stamattina?
È già freschino, sì.
Vai.
Come se noi non fossimo usciti dalle nostre case.
No, magari sai che lui va in giro, va a Sondrio, va in Valtellina, lo perdiamo.
Al caldo e nella notte c'è sempre tenebre dentro.
C'è buio, vai Don.
C'avete la luce nell'anima, via.
Eccoci.
Speriamo.
Vai con la meravigliosa frase, vai.
Il nostro migliore amico dovrebbe essere il cuore.
Che bello, oh, che bello.
Il nostro migliore amico dovrebbe essere il cuore.
Dovrebbe essere il cuore, va bene?
Sì, ci piace molto. Iniziamo bene la settimana, caro Don.
Ecco, ok. Ciao a tutti.
A domani.
Ciao.
Un giorno facciamo una puntata speciale, ci facciamo raccontare il criterio di selezione delle frasi del Don.
Penso sia particolarmente
istantaneo.
Casual. È il momento questo dedicato al calcio, dobbiamo ragionare sulla 12ª giornata di Serie A ed è con noi Enzo Bucchioni, giornalista sportivo. Grazie Enzo per essere con noi anche questa mattina, bentornato.
Grazie a voi, un grande piacere, buona giornata a tutti.
Buongiorno, ciao. Buongiorno. Allora, ciao. Partiamo da Milan-Inter, dal derby di Milano, tante occasioni per entrambe le squadre, sono successe un sacco di cose in quei 90 minuti, alla fine chi meritava di vincere?
Nessuno, il pareggio secondo me è assolutamente giusto, anche se l'Inter ha buttato via qualche occasione in più, il rigore compreso clamorosamente, ma ha avuto anche altre due possibilità di andare in gol, però alla fine dobbiamo essere molto soddisfatti, tutti quelli che amano il calcio, per una partita così, una partita che abbiamo visto dall'intensità straordinaria. Noi parliamo sempre di Premier League, no? Perché siamo esterofili, come si gioca bene in Premier. Ecco, ieri sera è stata una partita da Premier League, due squadre che hanno una mentalità veramente importante, internazionale vorremmo dire, che provano sempre a vincere. Ora tocca a te, poi tocca a me, ci riproviamo, una partita di basket si direbbe, con un'intensità straordinaria. Ecco, questo mi resta dalla gara di ieri sera. E poi fammi dire una cosa extra calcio, voglio fare un applauso ai tifosi del Milan perché hanno fatto una coreografia veramente straordinaria ricordando i morti di Covid e tutte quelle persone che hanno dedicato la loro vita a curare gli ammalati. E quando si riaprono gli stadi, quasi 2 anni dopo, è bello vedere una dimostrazione straordinaria di sensibilità come questa, che forse non appartiene sempre al calcio. Ieri sera sì.
È proprio vero. Invece ci spostiamo a parlare di Lazio-Salernitana, grande vittoria ieri appunto per la Lazio. Sarri, parlando di Luis Alberto, ha detto: ora abbiamo imparato a convivere, quindi insomma forse sono riusciti a trovare un equilibrio.
Ma sì, era inevitabile, perché ricorderete un mese fa c'era stata una rottura abbastanza clamorosa con tanto di ritiro della squadra, perché sembrava il giocatore spagnolo non adatto al tipo di calcio che vuole Sarri, cioè un tocco, due tocchi, molta velocità di pensiero e di piede. Poi evidentemente Sarri ha fatto un passo verso Luis Alberto e Luis Alberto sta cercando di capire come deve giocare. Era un peccato, perché questo è un giocatore di maggiore qualità, lo sappiamo, quindi è quasi obbligo cercare di inserirlo. Il compromesso funziona sempre anche nel calcio, fammi dire.
Senti, parliamo un po' di Mourinho, che insomma sì, perché è stato lui ama sempre un
ti
po'
ti aspettavo su Mourinho.
Immaginavo, ma perché lui è sempre un po' polemico, io non mi
come
esprimo
starà?
Ma anch'io sono polemico, cioè.
vai Enzo, dici la tua.
No, ora non fatemela dire grossa di mattinata, ma ho la sensazione, un po' anche per Allegri, che quella tipologia di allenatore lì sia un po' in difficoltà, un po' superata, voglio dire, con tutto, tra virgolette, superata. Perché oggi le squadre sono tutte molto organizzate, vedi, il Venezia ti batte la Roma. Perché? Perché è una squadra organizzata che studia bene l'avversario, ha una sua personalità, ha dei movimenti. E questi allenatori, parlavo di Allegri e di Mourinho, che basano la loro filosofia di gioco sui giocatori. Erano sempre stati abituati ad allenare dei campioni o squadre di altissimo livello. Quando hanno squadre piene di buoni giocatori, per carità, la Roma, la Juventus, facciano molta fatica oggi ad applicare quel tipo di calcio lì. È un interrogativo che mi pongo. Sono ancora buoni per vincere, non per fare l'allenatore, ci mancherebbe, ad alto livello? Possono ancora portare quelle squadre? E la Roma ti dico di no, perché la Roma non sai che gioco faccia, è basato su individualità, la fase difensiva è un po' lacunosa, non puoi prendere 6 gol dal Bode quasi dilettanti e perdere con il Venezia nel modo in cui hai perso ieri. Mourinho attacca gli arbitri, anche qui poi diventa un alibi, e Mourinho chiede ai giocatori, ma quelli che hai vanno valorizzati. C'è un momento di estrema difficoltà, secondo me.
Eh sì, credo che in questo momento Mourinho non stia vivendo delle ore particolarmente, no, felici, particolarmente.
Sì, anche
serene.
Perché non si capisce dove andare a parare. Come esatto. Se ci fosse un momento che ci sta costruendo e poi passa la bufera piano piano. E qui invece la costruzione mi sembra molto lenta e non si capisce neanche cosa abbia in testa l'allenatore.
È difficile immaginare cosa
almeno
possa
magari è un problema mio, però
no, siamo d'accordo, almeno insomma poi ognuno si fa la propria idea. Grazie Enzo Bucchioni, ci sentiamo molto presto per fare il punto sul calcio e non solo.
Grazie a voi, sempre un grande piacere, buona giornata.
Adesso ci occupiamo di questo settore, quello della ristorazione. Già nei giorni scorsi un altro chef si era espresso in questi termini, che cioè quelli per cui sarebbe molto complicato trovare delle figure oggi per lavorare nella ristorazione, ma non solo questo, perché Gianfranco Vissani, che è nostro ospite stamattina e che ringraziamo per dedicarci questi minuti, ha detto molto altro, non solo che non si trovano questi ragazzi, ma anche che ci sono troppi supporti e quindi tipo il reddito di cittadinanza che diciamo sono un ulteriore paletto, e ancora dice questi ragazzi non hanno davvero voglia, insomma vogliamo provare ad approfondire con lui. Grazie davvero per essere con noi Gianfranco Vissani, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi tutti.
Buongiorno, buongiorno Vissani. Allora, qual è il problema principale tra tutte le suggestioni, insomma, che noi abbiamo lanciato prendendo spunto da una sua recente intervista? Qual è il problema principale che lei rileva nelle nuove generazioni che vogliono seguire le orme magari di grandi chef?
Ma non so, penso che il problema sia dato dal dopo Covid, cioè non è che abbiamo finito, siamo ancora nel marasma più completo, però ci cerchiamo di difendere, di andare avanti, ma il personale non si trova, da chi dipende, da chi dipende, da reddito cittadinanza, punto interrogativo, o c'è un cambiamento totale del pubblico, delle persone che vivono, oppure non hanno voglia di lavorare. Però all'apice io penso che ci sia sempre una famiglia, la famiglia che papà e mamma difendono sempre questi figli che lavorano, sono stanchi, cioè non hanno, voglio un libero sabato, la domenica. Noi il sabato e la domenica lavoriamo più di tutti, come facciamo a liberarci di questa cosa? Come mai dici ci sono 3,5 milioni di persone che hanno reddito cittadinanza? Di cittadinanza per me è dato alle persone bisognose, alle persone bisognose, alle persone che diciamo possono stare, diciamo, avere certo. un rapporto diverso da quello che noi abbiamo, ma le persone devono andare a lavorare.
Questo problema si riscontra anche in altri settori, l'abbiamo visto parlando ad esempio degli stabilimenti balneari, comunque di quei lavori stagionali che magari non si riusciva, insomma, in cui non si riusciva a recuperare tanto personale. Il tema dall'altro lato però è che spesso, almeno questa è la risposta che di solito si dà, magari gli stipendi non sono adeguati o si viene magari un po' sfruttati, c'è il tema del lavoro in nero che magari potrebbe contribuire alla vicenda.
Vede, non è il problema dello stipendio. Uno stipendio, un ragazzo che fa 9 o 10 ore, non so quello che fa dentro un'attività o un'attività ristorativa, ma non so, potrebbe essere 1,200, 1,300, ma è la coda dietro che fa paura, perché da 1,200, 1,300 ci sono 1,800 euro al mese di contributi. Non è un giochino, capisci, voglio dirti. Dunque, di conseguenza, era meglio forse aumentare, dal mio punto di vista, aumentare più lo stipendio e diminuire i contributi dall'altra parte, perché sennò io penso che un'attività commerciale non gliela fa. Oggi vanno a fare lavoro extra, camerieri pagati in nero, perché non gli interessa, pagano in nero, hanno doppio lavoro da un'altra parte e loro sbaccano il lunario come hanno fatto sempre. Questa è la difficoltà sicuramente che noi possiamo avere, non è pagare, a parte che non ci pagano 5 euro come qualcuno ha scritto, 5 euro, noi paghiamo 8, 10 euro all'ora un dipendente, dunque quante fa le ore, quanto fa le ore si pagano, dunque questa gente, se non lo sa, questi che parlano, vincelo qui da me, ci mettiamo a lavorare e poi vediamo chi regge. Perché i ragazzi sono sempre stanchi, sempre, sai, anche mia madre era protettiva con me, ma protettiva, però mi mandava sempre a zappare gli olivi. Come funziona? cioè loro sicuramente nelle grandi città vanno a strappare gli olivi, no? Vanno a Zonzo, vanno a cercare, dormono fino a mezzanotte, mezzogiorno, l'una, cioè alle due, alle tre, cioè, dobbiamo dare una svolta.
Ci sono delle eccezioni, Vissani, converrà con me?
Sicuramente ci sono delle eccezioni, ma quelle eccezioni, ma secondo lei un datore di lavoro, un ragazzo bravo, farà del tutto per tenerselo, se lo ricordi, farà del tutto per tenerselo. Noi facciamo continuamente facciamo scuola, facciamo perché i ragazzi possono imparare, ma lei mi dice, secondo lei, quando un cuoco entra in cucina, un cameriere entra in sala, se non è all'altezza di poterlo fare, quanto gli può dare? Gli deve dare 2000 euro al mese?
No, giustamente lei dice c'è anche il valore dell'esperienza, cioè quella è un'arte che si impara, della formazione, voglio dire. È anche sbagliato pretendere di guadagnare 2000 euro, se no non vengo a lavorare. È giusto, uno deve impararlo il lavoro.
2000 euro del vecchio ora sono 4 milioni al mese. Cioè, non lo so, capito?
Non è che possiamo tornare indietro 20 anni, manteniamo i nostri euro, va, Vissani?
Però 2000 euro al mese è per me un grosso stipendio, è un grosso stipendio. Tu mi devi dare la tua professionalità, sapendo l'inglese, sapendo il francese, cioè qualche lingua che mi possa permettere di andare avanti con
No, ma certo, le faccio questa domanda, siamo quasi in chiusura. Se ci fosse qualche giovane, insomma, in controtendenza, no, che volesse lavorare per lei, che cosa deve fare? Diciamolo.
Si fa sentire? La chiama?
No, come no, io sono contento, magari se mi può chiamare, perché guardi, noi riceviamo 10 telefonate al giorno che cercano dipendenti.
Certo.
Cioè, gente di una struttura, cioè, noi dobbiamo chiudere le aziende. Sicuramente con il tempo, se continuiamo così, dobbiamo chiudere le aziende.
Naturalmente lei dice non venite a proporvi, se poi a domanda si lavora il sabato e la domenica, voi pretendete che la risposta sia no. Insomma,
la risposta è sì, lo sappiamo già.
Grazie a Gianfranco Vissani per essere stato con noi su RTL 102.5.
Vogliamo approfondire l'attualità con chi ce la può spiegare, con chi la commenta in diretta con noi in questi ultimi minuti di Non Stop News. Lui è in libreria in questi giorni con 7 cose di cui vergognarsi, edito da Paper First. Diamo il buongiorno ad Antonio Padellaro in diretta con noi, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Tra poco torniamo sulle cose di cui vergognarsi, perché mi sto ancora chiedendo se davvero sono solo 7, ma ci arriviamo tra pochissimo. Andiamo intanto alla COP26, perché si è conclusa questa prima settimana. Possiamo fare un bilancio e provare a capire se di nuovo è più bla 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 che fatti o soluzioni utili?
Allora, intanto di nuovo buongiorno. Sì, il bla 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 è inevitabile. Perché voi dovete pensare che bisogna mettere d'accordo non solo i 100 partecipanti a questo grande meeting, ma soprattutto i paesi che contano, le potenze mondiali. Il problema è che l'Italia, la Francia, la Germania, forse anche gli Stati Uniti possono essere d'accordo su alcune misure per ridurre l'emissione del CO2. Ma se la Cina, l'India e anche la Russia non sono d'accordo, il pianeta non ha confini, cioè il cielo è libero, e quindi le emissioni di queste superpotenze industriali che ancora utilizzano il carbone e che sono all'inseguimento delle potenze tradizionali, quelle degli Stati Uniti, la Germania, eccetera, è impossibile. Come si fa? Quindi il problema è questo: convincere cinesi e russi.
Padellaro, cambiamo argomento. Mi dice che effetto le ha fatto leggere o comunque vedere la TV del coming out dell'ex ministro Spadafora?
Ma io penso una cosa: penso che non dovrebbero esserci più i coming out. Cioè, penso che dovrebbe essere un fatto così normale. Appunto essere omosessuali, che normale nel senso della propria scelta di vita, che questa, chiamiamola, confessione, non lo so, mi sembra una cosa vecchia e anche abbastanza imbarazzante. Poi se l'ha fatto avrà avuto i suoi motivi, ma non vedo perché bisogna, come dire, dichiararlo. Cioè, chi è eterosessuale non lo dichiara, no? Non fa. È un paradosso, Non, però, voglio dire, l'ha fatto. Ho letto che ha un libro anche lui in uscita e quindi capisco anche che possa esserci un motivo in più per comprare il suo libro.
Parlando invece della Lega, l'abbiamo visto insomma la settimana scorsa, si parlava solo dello scontro tra Giorgetti e Salvini. Crisi rientrata?
Guardi, c'è una piccola differenza tra Salvini e Giorgetti, che hanno certamente due linee diverse, perché Salvini, come sappiamo, è il leader della Lega di lotta, mentre Giorgetti guida la delegazione ministeriale nel governo Draghi. La differenza è che Salvini ha i voti e Giorgetti non ha i voti. Giorgetti ha molti appoggi, è certamente sostenuto dai governatori del nord, io penso a Zaia, ma forse anche Fontana, insomma ha certamente degli amici, dei sostenitori potenti, ma i voti nella Lega li porta Salvini, può piacere o no, ma è così.
Forse Giorgetti ne sta cercando un po' per sé, magari no, proprio con questi movimenti, no? Potrebbe anche essere.
Sì, ma resterà sempre in una posizione minoritaria.
Certo, secondo piano. Veniamo a queste sette meravigliose cose di cui bisogna vergognarsi. Questo che viene definito appunto il ripasso dell'Italia peggiore, compiuto attraverso proprio la sua narrazione da testimone, no? Le ha vissute, le ha raccontate, insomma. Ci dà qualche indicazione queste cose peggiori?
Intanto lei giustamente all'inizio diceva ma sono solo sette. Beh, insomma non potevo scrivere 500 pagine o anche 1000, mi sono limitato alle cose più evidenti. La prima è quella del conformismo. Questo è un paese, soprattutto parlo di noi giornalisti. Un'avvertenza, io non sono un grillo parlante, non do lezioni agli altri. Vergognarsi significa che di alcune cose mi vergogno anche io, attenzione. Quindi il conformismo, in questo caso il Fatto Quotidiano certamente non è un giornale conformista, avrà altri difetti. Comunque l'adulazione del potente, ma questa è una vecchia storia italiana. Non è il potente, è sempre visto con un occhio particolare. Il secondo aspetto è certamente l'odio. L'odio, io parto da lontano, parto dal dopoguerra, parto dall'attentato a Togliatti, parlo degli anni del terrorismo, delle bombe, insomma delle stragi, per arrivare ai giorni odierni, dove l'odio fortunatamente non è un odio fisico, cioè non si traduce in un odio fisico, è l'odio dei social,
certo.
è l'odio di internet, è l'odio della rete che spesso rovina la vita delle persone. E poi potrei andare avanti. Una cosa a cui tengo è, prima parlavamo all'inizio del clima, eccetera, è il non restituire. Cioè io penso che la mia generazione debba restituire qualcosa di quello che ha avuto alle generazioni nuove, e quindi non si può essere indifferenti rispetto al futuro del pianeta, non si può essere indifferenti rispetto ai problemi dati dalla pandemia.
Non c'è dubbio, insomma, anche l'impegno e l'attenzione che c'è nei confronti di questi temi ci sta insegnando che è proprio così. Allora, ci racconta in questo libro Padellaro che l'Italia è una repubblica fondata un po' sullo stato di crisi. Le chiedo una risposta in un tweet, ma veramente in 10 secondi. Quando racconteremo di questo periodo di pandemia, di che cosa dovremmo vergognarci, al netto dell'odio che l'abbiamo già detto?
Dovremmo vergognarci del fatto che molte persone che si sono già vaccinate e quindi sono al sicuro fanno propaganda contro il vaccino. Questo è osceno. E lo fanno in politica, lo fanno nelle piazze. Cioè, io capisco il Novax che non si vaccina.
Però quello che si è
gente che si è vaccinata, chiaro, e chiaro, che fa propaganda contro il vaccino è inaccettabile.
Grazie ad Antonio Padellaro, trovate il suo libro in questi giorni, Sette cose di cui vergognarsi, edito da Paper First. Grazie, a presto, buon lavoro.
Grazie a voi.
Ringraziamo sì i nostri ospiti, Max Biaggi per il punto sulla MotoGP e poi per il calcio Enzo Bucchioni. Grazie a Gianfranco Vissani per quell'appello che ha fatto, no? Ai giovani, insomma, venite a fare i colloqui di lavoro se volete fare gli chef con la voglia di lavorare nei weekend. Naturalmente non sono tutti così. Antonio Padellaro, infine, per il punto sull'attualità.
Siamo pronti per i saluti ufficiali di fine puntata. Ciao Enrico Galletti.
Grazie Giusile Grenzi, a domani, arriva la famiglia.
Baci.
Ciao.